Jukebox 900.
Buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati a Jukebox 900 da Claudio Farinone. Questa sera torna a trovarci un ospite che era già stato con noi in Jukebox 900 per alcune puntate. Si tratta del compositore e polistrumentista Alessandro Cerino, che saluto. Buonasera Alessandro, un piacere ritrovarti.
Ciao Claudio, grandissimo piacere anche per me, ben ritrovati.
Quest'anno, Alessandro, si commemorano due anniversari importanti nel mondo cinematografico.
Claudio, ti voglio dire che purtroppo, data la situazione, secondo me si sono commemorati sin troppo poco. Ecco perché stasera veramente è un gran piacere farlo. Scusami, continua.
Svegliamo i nomi, no? Quindi stiamo parlando di due grandissimi, ovvero di Federico Fellini e di Alberto Sordi. Quindi dedicheremo questa e la prossima puntata a questi due personaggi fondamentali della storia del cinema. E oggi cominciamo dalla figura di Federico Fellini con la sua collaborazione memorabile con Nino Rota, ma non solamente. Quindi lascio a te introdurre l'argomento e cominciare questo viaggio che ci porterà a scoprire tantissime musiche diverse.
Come ti dicevo, è veramente un grosso dispiacere che a causa degli eventi contingenti non ci siano state quelle che secondo me avrebbero dovuto essere una serie di iniziative. Pare che ci sia stata soltanto una mostra di pittura a Roma, le varie televisioni hanno mandato sporadicamente qualche brano, quindi sono veramente felicissimo. Federico Fellini si è inventato un genere cinematografico e la sua collaborazione con Nino Rota ha qualche cosa di particolare, perché tu devi sapere che in realtà Fellini ha dichiarato in più di un'intervista che per lui la musica non era tanto importante, cioè lui ha detto che sì, una volta dichiarò proprio: la musica da film è un elemento marginale, secondario, che solo in certi momenti potrebbe essere protagonista, ma in genere deve solamente spalleggiare. Ecco, ora mai come in questo binomio, o mai più che in questo binomio, perché poi anche, non so, in altri binomi come Leone Morricone, Spielberg e John Williams, veramente le immagini e tutto l'immaginario, e noi sappiamo che Fellini è proprio il re dell'immaginario, dell'onirico, no? Nel cinema, viene dato, non voglio dire al 50%, ma in grandissima parte dalla musica. Allora, oltretutto abbiamo nominato sia lui che Alberto Sordi. Loro sono legati nel loro inizio, anche se in realtà hanno realizzato due film insieme, ma ce n'è un terzo che forse non tutti ricordano. Ma cominciamo con l'ascoltare, quindi questa prima colonna sonora di Nino Rota. Il film è del 1952, Lo Sceicco Bianco.
Thank you. Ma che meraviglia, questa era la musica di Nino Rota dal film Lo Sceicco Bianco, film commedia del 1952, con la direzione di Federico Fellini, Alberto Sordi, Brunella Bovo, Leopoldo Trieste erano gli attori principali. La musica era diretta da Fernando Previtali, tra l'altro, Alessandro.
E così, come abbiamo detto altre volte, i grandi compositori non sono mai dei grandi direttori d'orchestra, eh? Questo mi compreso, non voglio dire di essere un grande compositore, per carità, però dirigo perché dirigo la mia musica. E lo stesso Morricone, in una intervista, lui disse: intendiamoci, non sono un vero direttore, non dirigerò mai la musica degli altri. E così era per Nino Rota. Sì, questo è stato uno dei suoi direttori, l'altro è la Polidori, come vedremo più avanti. Ecco, abbiamo già introdotto uno degli elementi, secondo me, fondamentali. Parliamo molto brevemente di che cosa sono gli intervalli musicali. L'intervallo musicale è quando si passa da una nota all'altra, ok? Quindi sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, sol, sol. È un intervallo di ottava perché ci sono otto note in mezzo. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Invece, per esempio, sol, re, è un intervallo di quinta perché ci sono solo cinque note. Sol, la, si, do, re. L'intervallo minimo che può esserci fra un suono e l'altro si chiama intervallo cromatico. Na, 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 na. Ecco, Nino Rota è il grande maestro dell'uso dei cromatismi. Anche qui avete sentito nella seconda parte. Eh? Tutte note vicinissime. Ecco, già questo ci dà questa idea del ricordo, della nostalgia, e lui è stato un grandissimo maestro nell'utilizzare questo in maniera cinematografica, e vedremo andando avanti come queste sequenze di questi passaggi cromatici, di queste note il più vicino possibile, che più vicino non si può per spiegarla, diciamo, con parole semplici, torneranno anche in altri brani. Vedete che c'era prima una parte, diciamo, quasi bandistica proprio, e poi una parte molto molto romantica. Alla fine proprio si apre, si addolcisce, ed è quel tre quarti con gli archi, molto molto bello. Del resto c'era tutta una cultura dei fotoromanzi, no? Che poi hanno continuato ad andare avanti per un bel po'. Allora, il secondo film che vorrei presentarti è invece del 53 ed è ancora con Alberto Sordi, ma non solo, I Vitelloni.
Siamo nel 1953, questo era un tratto dalla colonna sonora di Nino Rota, dal film I Vitelloni, dove ritroviamo peraltro Leopoldo Trieste e Alberto Sordi tra gli attori. Anche qui c'è un bellissimo uso dei cromatismi, ma anche di intervalli più ampi, poi lo squisito gusto orchestrale, no, di Nino Rota.
Sì, esatto, e anche questa è in più parti. Cioè c'è una prima parte e poi dopo questa parte. Esatto, come tu hai individuato, c'è questa parte. Questa sequenza che ti fa alzare il sopracciglio, diciamo, con un po' di dolcezza e un po' di nostalgia. Ed è meraviglioso che lui abbia trasformato tutto questo in pura trasmissione musicale cinematografica. Quindi sono ancora insieme loro due. Ma vogliamo sentire che cosa dice proprio Alberto Sordi di Fellini?
Certo, ascoltiamo.
Eravamo due poveracci, proprio senza una lira, andavamo a mangiare in una latteria in via Frattina, e ci eravamo accattivati la simpatia della cuoca, ordinavamo uno spaghetto e lei sotto ci metteva due bistecche e due uova. Io e Federico Fellini facevamo lunghe passeggiate la sera. Sognavamo, parlavamo di aspirazioni, progettavamo di diventare io un grande attore e lui sosteneva sempre, dice, ti assicuro Albe che io un giorno diventerò un grande regista, forse il regista più grande del mondo. Solo che lo dovevo sostenere, lo aveva fame, gli era rimasta solo una testa così piena di capelli su un corpo che ormai non si sosteneva più perché era debole, deperiva di giorno in giorno. E io non potevo fare niente per lui, potevo divertirlo, potevamo ridere, scherzare insieme, ma non potevo sfamarlo perché anch'io ero un poveraccio, non c'avevo una lira. E poi arrivò il suo angelo Salvatore, conobbe una ragazzina che faceva la radio, si chiamava Giulietta. Lui scrisse per lei una rubrichetta alla radio e si fidanzarono. Lei da buona emiliana lo cominciò a cucinare agnolotti, lasagne, tortellini e cominciò a ingrassare Federico. Cominciò a camminare da solo, cominciò a scrivere e cominciò a lavorare. Tutto quello che vi racconteranno, che non sia quello che vi ho raccontato io, probabilmente non è la verità. E sapete perché? Perché probabilmente gliel'ha raccontata lui. Perché dovete sapere, oltre ad essere un grande regista, Federico Fellini è anche un grande bugiardo, forse l'uomo più bugiardo del mondo. Però Federico c'ha una capoccia così.
Che meraviglia, Alessandro, davvero bellissima questa testimonianza.
Fantastico. Sì, ma guarda, l'ho trovata di un'affettuosità, veramente di una tenerezza notevole. Su questa questione dell'essere bugiardo, Fellini ha addirittura registrato un documentario su se stesso, lo hanno intervistato e c'è questo documentario che è disponibile su Amazon Prime, che si intitola proprio Fellini, sono un gran bugiardo. Perché? Perché nel cinema ci deve essere la rappresentazione della vita, ma quanto più è finto, più è vicino alla realtà. E questa è la grande magia del cinema. Lui, come in altre interviste dice anche Alberto Sordi, dice, aveva il mare vicino, no? Ma lui lo rifaceva finto in teatro, nei teatri di posa di Cinecittà. E quindi, diciamo, questo mentire continuamente era un gioco che lo ha reso sempre fresco, sempre bambino, no? Ed è meraviglioso questo.
Peraltro, Sandro, mi ricordi Cinecittà? Ho avuto l'occasione di visitare gli studi attraverso le visite guidate bellissime che fanno proprio recentemente e approfitto per segnalare ai nostri ascoltatori che c'è una bellissima mostra permanente con delle ricostruzioni, c'è Fellini riprodotto in statua di cera che davvero merita di essere visitato. Poi il fascino appunto dell'idea di passeggiare tra i viali di Cinecittà, tra gli studi, tra lo studio memorabile che usò Federico Fellini e anche gli scenari esterni riprodotti adesso con il plexiglass, che sono veramente impressionanti. Beh, una visita che veramente consiglio a tutti.
Meraviglioso, sicuramente è una cosa che farò. Credo che sia proprio un sogno. Senti, e arriviamo quindi al 1954 con il suo primo premio Oscar per La strada.
davvero un autentico marchio di fabbrica le sonorità di Nino Rota nel film La Strada 1954. Come dicevi tu prima, Alessandro Cerino vinse l'Oscar al miglior film in lingua straniera alla 29esima edizione dei premi Oscar con una Giulietta Masina straordinaria che interpretava il ruolo di questa ragazza lievemente disabile, appunto Gelsomina, no?
Esatto, Gelsomina. Ma tu lo sai che io ho conosciuto Rita Pavone qui a Milano in una festa privata, perché era qui a Milano perché, lo avevo visto naturalmente prima, aveva portato con Fabio Testi nel ruolo di Anthony Quinn La Strada a teatro, quindi se ne è fatta anche una versione teatrale con lei nel ruolo appunto di Gelsomina e Fabio Testi nel ruolo che era stato naturalmente di Anthony Quinn. Questo è di una poesia incredibile, quindi l'Oscar è stato più che meritato, meraviglioso.
Certo, tra i premi che ha vinto Fellini nel corso della sua carriera non possiamo dimenticare peraltro quello della Palma d'Oro al Festival di Cannes, 13esima edizione, uno dei film più celebri in assoluto, con la famosa scena della Ekberg nella Fontana di Trevi con Mastroianni, evidentemente stiamo parlando della Dolce Vita.
Della Dolce Vita poi ho parecchio da dire. Ma intanto volevo dire che nei film di Fellini c'è davvero tanta musica. Secondo me questo è anche un retaggio del cinema muto, perché qui siamo negli anni 50, quindi tutto sommato non è che sia passato tantissimo tempo. Poi dopo tu ti devi pensare anche nella cinematografia italiana, quindi dove il sonoro è arrivato anche un po' dopo rispetto al primo film sonoro, che ricordiamo fu il Cantante di Jazz. E quindi praticamente c'era tanta musica per descrivere quello che oggi viene descritto dal sound design. Il sound design, per i nostri ascoltatori, è tutto un disegno del suono, delle sonorità che ci sono intorno, che oggi si usa tantissimo. Per esempio, visto che l'hai nominato, l'hai anticipato, quando nella Dolce Vita Marcello Mastroianni porta Silvia, cioè Anita appunto, e dalla festa si fermano in un posto vicino perché lei vuole sto latte di notte, si sente un silenzio assoluto. Oggi invece si sentirebbero grilli, vento, cicale, altre cose. Invece rimane molto realistico ed è soltanto la musica che ci fa capire quello che provano i personaggi e quello che sta succedendo. Quindi veramente c'è tantissima musica nei film di Fellini, e quando non c'è musica praticamente quasi non c'è sound design. Questo nei primi. Dopo, da Marcord in poi, diciamo, anche lì c'è la costruzione di un sound design, ma soprattutto in questi, ripeto, c'era o musica o silenzio. E questi, visto che l'abbiamo anticipata, andiamo sulla Dolce Vita.
Lasciamo le note meravigliose di Nino Rota dal film La Dolce Vita del 1960. È davvero un tema assolutamente indimenticabile, la capacità di sapere creare dei temi poi diventati delle icone di Nino Rota è straordinaria, no?
È una cosa veramente incredibile, ma a questo punto voglio introdurre un altro concetto su Nino Rota. Ti leggo uno stralcio di un'intervista del 1987. Sono assolutamente convinto che il plagio in musica non esista. è materiale musicale a disposizione. Se uno lo prende e lo fa suo, resta la gratitudine che il nuovo autore deve avere per il vecchio. Ma che cosa più bello fra noi nella musica?
Che meraviglia.
Ma questo perché praticamente Fellini insisteva e quindi dava, come abbiamo detto nelle altre puntate, le reference. Le reference, lo ricordiamo agli ascoltatori, sono delle musiche che spesso il compositore mette in un montaggio musicale provvisorio. Dopodiché al compositore dice: guarda, io ho questa musica in mente, quindi me ne componi una simile. Allora, ti faccio ascoltare questo brano. Questo è un brano famosissimo di Kurt Weill, che poi fu portato al successo prima da Louis Armstrong, la versione swing, e poi Frank Sinatra e tutti gli altri. Ascoltiamo adesso invece il tema della Dolce Vita. Senti come sono simili. Uno è... questo è... e chiaramente è chiaro che il riferimento è quello, ed è un riferimento giustissimo, perché poi dopo è l'America che arriva in Italia, arriva Anita Ekberg e praticamente porta chiaramente l'Italia. E non a caso un altro tema che qui ascoltiamo, se mi consenti, Stormy Weather, un brano che naturalmente viene cantato e viene suonato più di una volta durante il film e che poi ritornerà anche in Amarcord, quindi si vede che faceva proprio parte del suo immaginario, così come sicuramente il brano di Kurt Weill, Make the Knife, da cui lui ha tratto questo. E più avanti vedremo anche quest'altra cosa con una interessante testimonianza di Nicola Piovani, che è stato poi l'altro compositore di riferimento quando poi non c'è stato più Nino Rota.
Proseguiamo nella nostra scaletta, Alessandro, ora con un altro film leggendario di Federico Fellini. Stiamo parlando di 8 e mezzo, siamo nel 1963, considerato uno dei grandi film in assoluto della storia del cinema.
Vedi come ritorna anche qui il cromatismo famoso di cui abbiamo parlato prima? È incredibile, c'è un tema che ti porta proprio a questa idea di surreale, di onirico. ecco perché ti dico, lui è proprio il maestro del cromatismo. E comunque su questo film c'è da dire veramente tantissime cose. Ha influenzato generazioni, generazioni e generazioni. Addirittura c'è un remake di un certo Rob Marshall intitolato Nine, dove sai che tu in questo film, che è, come sappiamo, è la crisi che tanto temeva lo stesso Fellini di trovarsi un giorno senza idee, e infatti qui il protagonista è Marcello Mastroianni, è un regista che ha perso l'ispirazione, e ci sono tutte le sue donne che ritornano, quindi Canucca in me, che è meravigliosa e fantastica. E invece in questo remake Nine ci sono addirittura lui e Marcello Mastroianni è sostituito da Daniel Day-Lewis, e le donne che gli sono intorno sono addirittura Nicole Kidman, Judi Dench, Sophia Loren, Penelope Cruz, Mariko Tillar. E quindi diciamo addirittura ha influenzato generazioni e generazioni. E devo dirti che nei 5 film preferiti di Martin Scorsese, dove c'è anche Citizen Kane di Orson Welles, c'è addirittura 8,5 nei primi 5 film preferiti in assoluto. Fra l'altro il quinto è Il Gattopardo di Luchino Visconti, voglio dire. Ma adesso ho una piccola chicca per te. Devi sapere che nel 1983 un certo Ryan Paris registrò questo brano. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Like in a Dolce Vita, with lights and music on. I love this made in the Dolce Vita.
Certo, me lo ricordo bene.
Ah, te lo ricordi? Allora non sei poi così giovane.
Come mai questo ascolto, Alessandro?
Ma sì, perché diciamo nel 1983 credo di averlo ascoltato in vacanza, che era l'unico momento in cui mi capitava di passare fuori a una discoteca, non dentro. E quindi mi sono ricordato, e quello fu proprio una grande hit, questo brano qui. E mi divertiva il fatto di sentire questa voce appunto inglese, americana, che però poi parlava da Dolce Vita. Quindi la dolce vita è diventata proprio uno stile di vita, naturalmente. Quindi lui ha creato qualcosa che fa parte proprio del nostro immaginario. Ma tu lo sai perché si intitola 8,5?
Ah no, non lo so.
Perché praticamente lui voleva intitolarlo La dolce confusione, quindi come una specie di continuazione della dolce vita. E poi invece si rese conto che lui aveva girato fino a quel momento 7 film in collaborazione con l'attuale. Il suo primo film era stato Luci del Varietà, quindi aveva girato 7,5 film, e questo era il numero 8,5. Ecco perché si intitolava 8,5. Quindi abbiamo scoperto anche quest'altro.
Svelato il mistero, Alessandro. A questo punto noi proseguiamo per la scaletta che oggi ci vuoi proporre, con un altro film assolutamente leggendario, tra i più famosi in assoluto di tutto il lavoro di Federico Fellini. Stiamo parlando di Amarcord, per chi non lo sapesse, ma una cosa ormai assolutamente nota. Amarcord vuol dire io mi ricordo, no? In romagnolo.
Certo. E ti devo dire che questo è il mio film preferito, lo confesso.
Cosa ti piace di questo film? Perché lo ritieni il tuo preferito?
Perché guarda, è talmente surreale e i personaggi sono talmente incredibili che secondo me si conficcano proprio nel nostro immaginario. Ma tu lo sai che peraltro hanno fatto una serie di birre con i personaggi della Gradisca, la tabaccaia e la Volpina. Ti rendi conto? E poi la Gradisca, ma come si fa a non innamorarsi della Gradisca? La quale attrice Magalie Noël era in realtà già stata anche nella Dolce Vita e poi ritornerà ancora nel Fellini Satiricon. Ma lei, diciamo, è un personaggio incredibile. E poi tutto questo ritornare all'infanzia, loro quando erano bambini, poi in una città di mare come Rimini, gli scherzi da ragazzi. È una cosa veramente incredibile. Anche la scena della tabaccaia, che è una scena totalmente assurda. Sono dei personaggi, secondo me, che sono talmente assurdi che sono infatti reali, perché lui li ha presi dalla realtà. Ecco perché personalmente, anche se gli altri film mi affascinano enormemente, ma questo è proprio il mio preferito, lo confesso. Ascoltiamo.
Thank you.
La musica dal film Marcordo del 1973, anche qui Alessandro Cerino si evince la sua incredibile sapienza nello sfruttare intervalli molto stretti, il cromatismo prima ce l'hai detto, ma comunque sempre intervalli molto piccoli, poi uno straordinario gusto orchestrale, no?
Sì, 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 poi vi siete accorti che a un certo punto diventa un valzer. Quindi prima era in quattro quarti, poi diventa one, two, three, one, two, three. Quindi cosa c'è di più romantico, di più nostalgico, di più dolce, delicato di un valzer, soprattutto nella sua terra, no? Qualche cosa di stupendo. Però io volevo analizzare un attimo armonicamente questo brano. Comincia con un accordo maggiore. Sentite com'è drammatico, com'è nostalgico questo accordo minore messo lì, in quel punto. Sentite questo accordo con il quinto grado alterato. Misterioso. Ti dice tante cose e ne sottintende tante altre. E poi, attenzione... E ritorna la calma. È meraviglioso. Sembra un tema molto molto semplice, invece in realtà dal punto di vista armonico è molto molto raffinato. E poi, come giustamente hai detto tu, nell'inciso ritorna quel cromatismo. È un grandissimo capolavoro. E a questo punto volevo farti ascoltare una sequenza, perché in un'intervista Nicola Piovani, che è poi l'altro compositore di riferimento, perché in realtà diciamo che ce ne sono stati soltanto altri due, uno nella Città delle Donne, che è stato Bacalov, che gli fu presentato proprio da Nino Rota, però lui non ebbe un buon rapporto con Bacalov, tanto è vero che poi dopo continuò con Nicola Piovani, e a parte La nave va, dove è indicato Gianfranco Plenizio come compositore, anche se in realtà si trattava di varie musiche già esistenti messe insieme più che di una vera e propria colonna sonora, l'altro musicista di riferimento è appunto Nicola Piovani. In un'intervista, più di una volta, Nicola Piovani ha addirittura sostenuto che in realtà tutte le colonne sonore di Nino Rota, ma per volere, per insistenza dello stesso Fellini, si rifacevano a una canzone di Amalia Rodriguez, Coimbre. Vogliamo vedere fino a che punto questo è vero. Ascoltiamo questa sequenza preparata da me, dove si ascolta prima Coimbre, poi vediamo Le notti di Cabiria e poi Amarcord. Ascoltiamolo un attimo.
Coimbra, malissando, sono in tradizione, volente una canzone.
E questo è molto conosciuto, ma ascoltiamo l'inciso. E ora ascoltiamo invece Le notti di Cabiria. E ora l'inciso di Amarcord. Allora, riascoltiamo questi tre temi. L'inciso di Coimbre è questo. Le notti di Cabiria. L'inciso di Amarcord. Vedete come sono simili? Ritorna sempre questa sequenza. Quindi è vero che lui si è rifatto a questa canzone, ma perché praticamente Fellini ne era quasi ossessionato, sembra che ne fosse quasi ossessionato. Non è, secondo me, invece vero il fatto che tutte le sue colonne sonore si rifacessero a questo, secondo me quello è un po' esagerato, però è vero che comunque ha avuto, anche perché Fellini dichiarava che lui aveva paura della musica perché secondo lui discredeva dalle immagini, però ne era ossessionato. E quindi praticamente qui ritorniamo a quello che abbiamo detto, all'affermazione di Nino Rota, dove non esiste in realtà il plagio, ma si tratta soprattutto di un compositore che fa omaggio ad altre musiche. Vogliamo vedere molto brevemente Nino Rota quando non è nel cinema? Ho preparato un trio per pianoforte, flauto e violino, peraltro del mio carissimo amico, grandissimo concertista Alessandro Marangoni, e dei due fratelli Parrino, rispettivamente al flauto e al violino. Vogliamo ascoltare un attimo l'inizio di questo trio?
Musica da concerto, dove però riconosciamo dei tratti assolutamente inconfondibili.
Sì, è proprio questo che volevo mettere in risalto. Sembra proprio una scena d'azione, una scena quasi thriller. E qui volevo portare la tua attenzione sul fatto che quando non compone per il cinema, è totalmente libero, è molto differente la sua scrittura. Ed è anche molto fruibile, mentre invece quando Morricone non compone per il cinema, se ascoltate le sue composizioni, sono proprio musica contemporanea. Questo, diciamo, è molto moderno, ma non è musica contemporanea nel senso proprio più comune del termine. E quindi, diciamo, anche al di fuori del cinema, Nino Rota aveva un suo stile completamente diverso. Del resto, quando lui poi compone per Il Padrino, per altri compositori, è proprio diverso. Cioè, il Nino Rota di Fellini è un Nino Rota unico. È come se lui proprio avesse creato una sua personalità esclusiva per Fellini. È incredibile, diciamo, e questo ci fa capire proprio la grossa osmosi che c'è proprio fra un regista e un compositore. Io trovo meraviglioso.
Alessandro, prima ci hai parlato appunto della collaborazione invece con Nicola Piovani. Quindi a questo punto sarei molto curioso di ascoltare una musica di questo autore per capire anche le differenze di approccio e se ci sono delle similitudini.
Ci sono delle similitudini, e fra i brani, fra i vari film, che non sono tantissimi, ma comunque io ho scelto questo che mi ha particolarmente colpito e commosso, Ginger e Fred.
Thank you.
E altro che se ci sono delle similitudini tra la scrittura di Nicola Piovani per Federico Fellini e la musica, come abbiamo detto prima più volte, leggendaria di Nino Rota. L'uso del cromatismo, questo sapore melodico, è veramente molto somigliante.
Io credo che lui abbia voluto proprio omaggiare Nino Rota. Tutti i cromatismi. E anche durante il brano il contrappunto degli archi ha qualcosa di cromatico. Se voi lo riascoltate. Quindi lui ha voluto proprio omaggiare questo sapiente utilizzo dei cromatismi di Nino Rota. Del resto loro si erano conosciuti ed era stato a suo dire proprio Nino Rota a dirgli che in realtà Fellini gli avesse imposto di rifarsi sempre un po' a quel brano di Amalia Rodriguez di Coimbre. Questo è un film che lui ha dedicato all'avvento delle televisioni libere. Sentite che il tema principale è espresso da questo sax soprano con questo vibrato molto accentuato alla Sidney Bechet, no? Quando fu intervistato a proposito del film, lui disse che secondo lui la televisione, che lui comunque detestava, come me del resto, aveva portato a sminuire l'importanza di un film. Testualmente in un'intervista lui dice: vedere quattro film contemporaneamente sembra il frutto di una mente superiore, in realtà è soltanto l'incapacità di prestare un minimo di attenzione a chi sta parlando. Cioè, in questa frase c'è tutto, diciamo, il famoso zappismo di cui si parlava quando c'erano le tante televisioni private. Adesso, diciamo, con i canali dedicati, quindi Netflix, Amazon Prime e gli altri, no? È un po' diverso, però quando c'era la televisione libera era veramente terribile, perché... E lui, secondo me, in questa frase ha proprio, diciamo, espresso quello che era il suo rapporto nei confronti della televisione. La storia, la ricordiamo, è meravigliosa, l'ultima interpretazione di Giulietta Masina. E peraltro, siccome prima ho nominato Le notti di Cabiria, che non abbiamo ascoltato, volevo sottolineare una cosa che ad alcuni sfugge: il personaggio di Cabiria, la prostituta, è presente anche nel suo primo film, cioè Lo Sceicco Bianco. Nello Sceicco Bianco, quando a un certo punto c'è quella scena dove lei è disperata e da sola è in questa piazza di Roma, che credo sia Piazza Navona, a un certo punto arrivano tutte queste prostitute chiedendo: ah, ma cosa fai? E una di queste è lei, e la chiamano proprio Cabiria, Cabiria, cosa fai? Quindi lui, dopo, nella notte di Cabiria, ha ripreso quel primo personaggio di Giulietta Masino e lo ha un po' approfondito. Oggi si direbbe è uno spin-off di quel film.
Alessandro, siamo giunti in conclusione di questo bellissimo percorso che ci hai regalato sul cinema di Federico Fellini. E su che musica ci vogliamo lasciare per oggi?
Allora, io volevo permettermi di proporti un mio brano che si intitola The Hanged, che fa parte di un cortometraggio intitolato As If Alive, perché questo regista italo-inglese finisce con una sequenza che si ispira proprio a 8:30. In 8:30 la sequenza iniziale è Marcello Mastroianni che è nel traffico, poi vediamo che lui sale a un certo punto nel cielo, come se non avesse più gravità, e che poi dopo lo afferrano e lo riportano giù su una spiaggia. Siccome questo, come omaggio appunto a 8:30, finisce invece con questo personaggio a cui vengono messi dei palloncini e vola in cielo, allora io ho voluto proporre appunto questo The Hanged, cioè l'impiccato. Voi sentirete una prima parte che ricorda molto un po' la musica un po' quasi da banda di Nino Rota, e poi una seconda parte in cui vediamo soltanto le nuvole, in cui ci sono questi flauti che si fondono e che ci portano verso essere un'atmosfera da sogno. E questo è il mio omaggio alla musica di Rota e al cinema di Fellini.
Alessandro Cerino, grazie, e ci ritroviamo la prossima volta per parlare di Alberto Sordi. Alla prossima,
arrivederci, grazie.